nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico: quando mi alzerò? La notte mi si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordate che un soffio è la mia vita, e il mio occhio non rivelerà più il bene. Parola di Dio. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce iniziare la lode. Il Signore restituisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Grande il Signore nostro Dio, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Questa domenica ci viene presentato il seguito di quello che avevamo letto domenica scorsa. È Gesù che entra nella sinagoga a Cafarnao e qui si mette a insegnare. L'atto di insegnare significava dare l'interpretazione alle Sacre Scritture, quindi fare riferimento all'Antico Testamento. E qui, come inizia? C'è uno che lo blocca, lo contesta, un indemoniato, uno che ha uno spirito impuro. Dicevo anche domenica scorsa, non dobbiamo immaginare solamente il diavoletto con le corna. Lo spirito impuro è lo spirito che non permette la crescita e lo sviluppo armonico della persona. È quello che noi chiamiamo anche maligno, no? Quello che ostacola l'armonia e il progetto umano, che è il progetto anche della mente di Dio, no? Che noi abbiamo a essere pieni di umanità, pieni
di gioia, no? Ebbene, adesso c'è il seguito. In quel tempo Gesù esce subito dalla sinagoga, subito. È bello questo verbo qui, perché indica un'immediatezza. Ovvio che se si reca a casa della suocera di Pietro avrà fatto della strada, ma i Vangeli sono anche simbolici, quindi usano il tempo in maniera anche un po' funzionale a quello che è la catechesi che il brano di Vangelo ci sta facendo. Subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. Anche qui subito, quindi sembra che non faccia strada, va a casa di Simone e Andrea, una coppia di fratelli che ha un nome greco e che non è presente alla sinagoga. Quindi non erano molto praticanti, né Simone, detto poi Cefa, né Andrea. Due nomi greci, quindi rappresentano un po' anche la Chiesa che piano piano si stava aggregando al primo nucleo di cristiani, no? In compagnia di Giacomo e Giovanni, mentre Giacomo e Giovanni erano in sinagoga col Signore, con Gesù. E infatti hanno dei nomi ebraici, Jacob e Giovanni. E vanno e c'è questa suocera, senz'altro sarà stata anche la suocera biologica di Pietro, ma questo personaggio innanzitutto è malato, ma ha una malattia particolare, ha la febbre. Non dobbiamo pensare l'influenza, la parola che usa l'evangelista è ha un fuoco dentro, probabilmente un fuoco negativo, un fuoco che non le permette di essere eretta, cioè in piedi, non le permette di servire, probabilmente la prima chiesa strizzava un po' l'occhio agli estremismi, no? Ai nazionalismi. Infatti gli ebrei volevano che i cristiani, anche che venivano dal paganesimo, diventassero prima ebrei, e sarà tutta la battaglia che ingaggerà San Paolo contro San Pietro, finché Pietro certamente faceva fatica, essendo un giudeo. Paolo, anche lui era giudeo, ma era romano, quindi aveva una mentalità più aperta, aveva viaggiato, e hanno detto no, non possiamo imporre quello che è la cultura ebraica per diventare cristiani. Il Signore ha portato un messaggio che è universale, e quindi non possiamo dare a loro tutti i nostri codici di purità. Pensate che c'erano addirittura 1521 precetti solo per il sabato, cose da fare, cose da non fare, e tuttora gli ebrei ortodossi osservano molti di questi precetti. Sappiate che ad esempio lo Shabbat, che inizia al venerdì sera per gli ebrei, non possono accendere il fuoco, devono misurare il numero di passi che fanno, gli ascensori a Gerusalemme non puoi schiacciare il bottone, per cui quando comincia il venerdì sera continuano ad andare su e giù e si fermano a tutti i piani, per cui se tu sei al penultimo e devi andare all'ultimo ma sta scendendo, devi aspettare che vada giù e poi ritorna su. Tutte cose di questo tipo che a noi risultano un po' difficili da capire, no? Che comunque ti tolgono un po' di libertà. Gesù è contro questo legalismo, eh? Ebbene, cosa fa? Anche qui subito gli parlarono di lei ed egli si avvicinò. Bellissimo, Gesù quando si avvicina produce sempre un cambiamento. Cosa fa? La fece alzare. E qui viene usato dall'evangelista Marco il verbo della resurrezione, e prendendola per mano, la mano che non era più chiusa, la mano che accetta l'aiuto di Gesù e le permette di ritornare capace di servire, di amare. Gesù insiste molto questi due verbi, servire e amare, che sono la stessa cosa. Non servire perché siamo schiavi, ma servire, cioè fare in modo che abbiamo un valore, abbiamo un compito, una missione, quella di recuperare gli altri, di dare la nostra vita agli altri. Allora capite che la vicinanza con Gesù, se noi gli tendiamo la mano, ci cambia. Quando noi amiamo, viviamo già da risorti. La risurrezione finale ci sarà, ma non è solo un qualcosa che è alla fine della nostra vita, o come dice certa teologia, che ci sarà la risurrezione finale, quando poi non ci sarà più il mondo, non ci sarà più la creazione, perché verrà tutto ricapitolato e tutto avrà un senso profondo, no? Ma già siamo chiamati ad avvicinarci a questa dimensione del risorto, che è l'amore. Quando noi amiamo siamo già dei risorti. Quella parte che ama sarà quella che si salverà anche alla fine, che sfiderà la morte, che la morte non avrà potere contro l'amore. E noi, quando pensiamo come fare i cristiani, pensiamo che è molto semplice: più che delle cose ci viene chiesto di entrare in questa dimensione di amore. Poi se sbagliamo il Signore ci corregge, ci aiuta, ci solleva, è molto paziente. E qui probabilmente si era diffusa molto la voce, no? A Cafarnao, paese come tutti i paesi molto pettegolo, eh? Allora, venuta la sera, perché la giornata oramai era andata, alla sera dopo il tramonto, che per Marco la sera e il tramonto sono sempre negativi, perché c'è mancanza di luce, quindi siamo in una situazione negativa, però gli portavano tutti i malati, gli indemoniati, e tutta la città era alla porta lì, e Gesù guarì molti malati, liberò molte persone da questi spiriti impuri, no? Ma poi sul far del giorno, ecco la situazione positiva, dall'oscurità comincia ad arrivare la luce. E Gesù cosa fa? Scappa. Ha bisogno di andare a pregare. Ha capito che i discepoli avrebbero avuto, di fronte a una cosa di questo tipo, no? Così eclatante, no? La guarigione di tante persone, la liberazione dagli spiriti impuri di tante persone, si sarebbero sentiti qualcuno, no? Avrebbero voluto cominciare ad avere dei giri sul cappello, eh? Come del resto è successo nel momento in cui la mamma di Giacomo e Giovanni chiede al Signore che ognuno dei due potesse avere un posto privilegiato nel regno, ma non un regno che era il regno di Dio, perché il regno di Dio, il posto privilegiato è quando lavi i piedi, ma volevano, pensavano e speravano un regno politico, un regno di potere, un regno di soldi, un regno di benessere. E gli altri si indignano, ma perché? Perché anche gli altri avrebbero probabilmente pensato a una cosa del genere, no? Quando era ancora buio, è uscito fuori e si ritira in un luogo deserto. Gesù, state bene attenti, quando si legge il Vangelo, va spesso nelle sinagoghe, ma per insegnare. Non pone mai atti di preghiera o di culto, neanche nel Tempio. Ci va. Ma va innanzitutto nelle sinagoghe per liberare da un potere religioso che diventa esoso, che diventa poco umano. Ecco, quando il riferimento non è più l'amore, quando il riferimento non è più il Gesù, ma non il Gesù che ci abbiamo in testa noi, il Gesù del Vangelo, ecco che la religione diventa esosa e non diventa più strumento di buona notizia, di liberazione. Attenzione come viviamo la nostra religiosità. Va nel deserto, Gesù gli atti di culto lì fa fuori dai centri di potere, fuori dalla sinagoga, fuori dal tempio, e pregava. E Simone e quelli che erano con lui vanno sulle tracce di Gesù. Ecco la tentazione. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano, com'è possibile che tu vai via, che adesso devi cogliere i frutti di quello che hai fatto? Un po' di gloria, perché se il maestro riceve gloria, anche i discepoli possono godere di questa gloria, no? E Gesù invece no, non vuole. È la prima volta che Marco ci presenta un Gesù che prega, e pregherà solamente tre volte, perché il numero tre è un numero di pienezza, un numero simbolico, no? La prima volta è questa qui, dove prega perché capisce che i discepoli si stanno esaltando per quello che sta succedendo, ma non è questo che vuole Gesù. La seconda volta, quando dividerà i pani e i pesci, noi diciamo moltiplicherà, ma di fatto se uno legge il Vangelo si parla di spezzare, quindi la condivisione. Questi qui rimangono impressionati, queste folle immense che hanno sì fame del Signore, ma spesso lo equivocano, gente che ha dei problemi, allora dico ecco che è arrivato colui che risolve i nostri problemi senza il nostro coinvolgimento, facciamolo re e ce ne laviamo le mani, fai tu Gesù. Qualche volta nella preghiera facciamo così anche noi: Signore, mi sento debole, non ce la faccio, fai tu, ti dico la preghierina però tu fai. No, non è questo il senso, ma il miracolo avviene se tu condividi quello che sei, pur essendo nella pochezza, pur essendo nel tuo limite. Se ognuno mette in comunione attraverso il Signore, evidentemente, che è capace di farlo bastare per tutti, succede il miracolo. Se tu hai fede, e del resto noi quando celebriamo l'Eucaristia, no? Tanti piccoli pezzi di pane, sarebbe bello che fare come gli ortodossi, no? Che hanno un unico pezzo di pane dal quale poi tagliano i pezzettini che vengono dati, ma anche se è poco c'è dentro tutto Gesù, c'è già dentro tutto quello che ci necessita per una vita piena di fede. Io quando spezzo l'ostia ne faccio due parti, un pezzettino poi lo metto anche nel calice, non spezzo Gesù in due parti, dalla parte sinistra alla parte destra, oppure ho due Gesù. No, Gesù è presente lì, nel tutto e nel frammento. Ma ecco, tanto per dirvi che la dinamica dell'amore non prevede la matematica 1 più 1 uguale a 2, capite? O l'intero spezzato a metà diventa metà e metà. Noi abbiamo ancora invece la mentalità qualche volta un po' economica, un po' matematica, che serve, la matematica serve a interagire col mondo, con la creazione. La creazione si esprime anche attraverso la matematica, la scienza, l'intelligenza, ma non è bastante, non è sufficiente. È bello, progrediamo in questa dimensione, ma non c'è solo questa dimensione da scoprire, c'è l'amore che supera, va al di là e va nei villaggi perché predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Anche qui c'è una traduzione letterale, ma che non rispetta il senso di questa cosa qui. Per questo non sono venuto, che sembra che sia venuto al mondo per andare a predicare anche, ma sono uscito da Cafarnao, sono uscito dalla sinagoga per andare a raggiungere le città e i villaggi, per portare a ciascuno, senza guardare in faccia se è povero, se è ricco, anzi, Gesù, oltre a consegnare la sua parola, il suo messaggio, il suo programma, accompagna questo con dei segni tangibili, guarisce, tocca, si fa vicino, perché fa parte della credibilità. Voi credereste a una persona che ti dice ti voglio tanto bene, quando sei nella necessità, ma adesso sono occupato, adesso non ho tempo, adesso. Sì, poi dici, ma forse magari è vero, ma e domani? Anche domani, non scocciarmi. Capite che testimone è? Si parla bene, si razzola male. E Gesù va per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe. Ci va nelle sinagoghe, ma per liberare. Sarà il suo corpo. E lì sarà un momento drammatico quando entra in dialettica con gli scribi, i farisei, soprattutto i sadducei, che erano i più agguerriti nei confronti di Gesù, quando dice: voi dite che è bello il Tempio di Gerusalemme, i doni votivi, anche gli discepoli erano rimasti ammirati, probabilmente era un capolavoro di ingegneria, no? E dice: ma non rimarrà niente su niente, distruggetelo e io vi farò vedere che in 3 giorni lo ricostruirò. Ovvio, tutti si saranno messi a ridere, ma non avevano capito che parlava del suo corpo. Allora non c'è più bisogno di idolatrare il tempio. Anche noi abbiamo dei templi, no? Questo santuario, le parrocchie. Ma non è un luogo che è una meta, è uno strumento. Siamo in tanti e abbiamo bisogno di un'aula eucaristica, un'aula dedicata a questo sacramento, alla preghiera, al silenzio, che ti mette a disposizione un atteggiamento che tu puoi vivere. Ma guai se abbiamo la Chiesa siamo noi, non sono le pietre. Le pietre ci ricordano che noi siamo Chiesa, che noi siamo il vero edificio di Cristo, del corpo di Cristo. Se dimentichiamo questo, diventiamo idolatri. E anche qui cosa fa? Libera le persone e scaccia i demoni. Ecco, allora prendiamo questo Vangelo, ripeto, adesso non è più il tempo che possiamo distribuire i foglietti, però molti sanno andare su internet, anche fare cose semplici, andatevi a rileggere questo Vangelo, perché è parola di vita. I cristiani, io penso, almeno dalle statistiche che ho sentito, la Bibbia è il libro più tradotto e più comprato al mondo, ma spesso rimane non letto, spesso rimane, addirittura ci sono quelli che lo prendono in 24 volumi, bello, illustrato a Doré, ma sì, compriamole, però poi, ma non per fare la libreria, perché leggere, che è la prima fase, è cominciare a entrare in una dinamica di vita. Quella parola è parola di vita, ma solamente se tu la leggi, la accogli e la fai crescere. E allora sì che diventerai come Maria. Noi esaltiamo Maria perché ha detto sì e pensiamo che sia un fatto suo. È diventata incinta di Gesù, l'ha partorito, l'ha portato a Elisabetta prima, e poi l'ha partorito, l'ha manifestato ai pastori, l'ha manifestato ai maghi. Ma questo l'ha fatto nella carne Maria, ma noi possiamo farlo nello spirito. Dobbiamo diventare gravidi di Cristo, se no rimaniamo col grembo sterile tutti. Che tristezza, essere incapaci di generare la vita. Gesù invece ci dice: no, alzati, dammi la mano, dammi quello che ti prostra, che non ti permette di avere la tua dignità umana, e rialzati. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Sorelle, al Padre che sempre ci custodisce con infinita tenerezza,
rivolgiamo le nostre suppliche facendoci voce di tutta l'umanità.
Diciamo assieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Perché per la Chiesa, perché si dedichi all'annuncio e alla testimonianza del Vangelo con generosa e incessante dedizione, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché i governanti, perché, illuminati dallo Spirito del Risorto, si impegnino affinché cessi la tratta delle persone e sia garantita la libertà di ogni uomo, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i malati, perché sostenuti da gesti e parole di stima di familiari, operatori sanitari e pastorali, si riconoscano validi e apprezzati operai nella vigna del Signore, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra comunità, perché, nutrita dalla parola e dal pane della vita, sia chiesa con il grembiule del servizio e luogo di accoglienza e di cura per ogni fratello che è nel bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, con affetto filiale ti abbiamo rivolto le nostre preghiere. Accogli anche quelle rimaste inespresse, ma che portiamo nel cuore. Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo
tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della morte. Lo presentiamo a te perché
altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli stese nell'ora della Passione le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna
veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Anna, di Otorino e Benvenuto, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Beati, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi. Buona domenica.
Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaudete.